Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
La riserva di Franco Hack aveva portato con sé dei sacchetti di sabbia, ma non se ne poteva servire perché gli uomini erano necessari sulla linea del fuoco. Anzi, fu reputata cosa migliore disfarsi di quei sacchetti che impacciavano i movimenti. E intanto le due trombe, quella di Colnai dal tetto della casupola e quella del minore dei Pastor, incitavano i combattenti che ormai si trovavano a una decina di metri dalla trincea. «Animo, Colnai», disse Bocca all'aiutante, «fammi vedere che cosa sei capace di fare. Vai in trincea, sfidando le bombe e suona l'allarme. Quelli della trincea si mettono anch'essi a bombardare e appena finita la sabbia scattino all'assalto». «Oh, oh!» fece Colnai e saltò giù dal tetto. E poi via a testa alta, niente precauzioni di riparo. Bocca gli gridò ancora qualche cosa, ma la sua voce fu soverchiata dal chiasso che facevano i prigionieri sotto di sé, dallo strombettare senza requie degli uomini di Franco Hack e dal gran vociare di tutti. Allora lo seguì con lo sguardo, ansioso di vedere se gli riusciva di portare l'ordine prima che le camicie rosse s'accorgessero delle truppe celate nella trincea. Vide invece una figura robusta staccarsi dai combattenti ed affrontare Colnai d'impeto. Ecco, i due lottavano. Era finita. Colnai non avrebbe potuto trasmettere l'ordine.
«Ci vado io!»
urlò Bocca con l'intenzione di farsi udire dal suo aiutante. Il generale balzò giù dal tetto e corse verso la trincea.
«Fermati!»
gli intimò Hack. Certo, Bocca avrebbe dovuto accettare la lotta col capo dei nemici, ma come farlo senza compromettere le sorti della battaglia? Seguitò dunque a correre verso la trincea. Franco Hack si diede a inseguirlo.
«Codardo!» gli gridò. «Scappi! T'agguanterò lo stesso, non dubitare!»
E lo raggiunse, infatti, proprio nel momento in cui Bocca stava per saltare nella trincea. Bocca ebbe appena il tempo di gridare «Fuoco!» e Hack, che stava per ghermirlo, fu investito da almeno 10 bombe sulla camicia rossa, sul berretto e sul viso rosso anche quello.
«Siete dei diavoli!» strepitò. «Bombardate anche di sotterra!»
E giusto allora l'artiglieria passava l'attacco su tutto il fronte. Le fortezze sparavano dall'alto, la trincea bombardava dal di sotto, la sabbia turbinava e nuove voci si mescolavano al frastuono, perché anche la trincea, fino a quegli istanti costretta a tacere, si faceva ormai sentire. Bocca giudicò che fosse arrivato il momento dell'attacco generale. Andò a mettersi in prima linea sullo spalto della trincea dove Colnai, a due passi da lui, stava lottando con la camicia rossa. Il generale levò fuori la bandiera rosso-verde e, agitandola, diede l'ultimo ordine.
«Avanti! Tutti all'assalto!»
E allora, scaturito davvero di sotterra, dilagò un nuovo esercito, che s'avventò in fila serrata, badando a non impegnarsi in lotta di singoli. Compatto, affrontò le camicie rosse spingendole di mano in mano più lontano dalla trincea. Barabash avvertì una voce tonante dalla fortezza.
«Non c'è più sabbia! Scendete giù! Attacco generale!»
rispose Bocca. Lasciate le fortezze, e lavorando di mani e di piedi lungo i muri delle cataste, gli artiglieri scesero. Scesero e formarono la seconda ondata di sfondamento. La battaglia ormai si era inasprita. Le camicie rosse, sentendo avvicinarsi la disfatta, non rispettavano più le norme convenute in anticipo. Per esse i patti erano buoni fin tanto che credevano di poter vincere in combattimenti regolari, ma adesso consideravano che non era più il caso di star lì a far tanti complimenti, e ciò comportava un serio pericolo, perché i manipoli di Hack, pur dimezzati, erano più forti, uomo contro uomo, delle schiere di Bocca.
«Liberiamo i nostri prigionieri!»
urlò Franco Hack.
«Alla casetta di legno!»
E l'uragano mutando direzione, prese a rovesciarsi verso il luogo indicato dal capo delle camicie rosse. I ragazzi di Boca non si aspettavano una mossa di quel genere. Le camicie rosse stavano per sfuggire all'accerchiamento. Allo stesso modo che un chiodo battuto da un martello all'improvviso si piega e i colpi perdono d'efficacia, così le file dei rossi, incalzate dai ragazzi della via Pal, si sottrassero al pericolo immanente con una rapida conversione a sinistra. Franco Hack, in testa, correva come una furia. Nella ritrovata speranza di vittoria, egli incitava a gran voce:
«Seguite me! Tutti!»
Ma come se gli avessero gettato un qualche inciampo fra i piedi, egli rimase all'improvviso inchiodato lì dove si trovava. Dai pressi della casupola era schizzata fino a lui una figura di ragazzo mingherlino. Hack non aveva potuto non fermarsi di botto, e così i suoi reparti dietro si urtarono, si accavallarono. Dinanzi a Franco Hack c'era, rigido, impavido, un piccolo ragazzo biondo, proprio un bimbo, che non gli arrivava neppure alle spalle. E quella gracile figurina subito levò le mani in un gesto di proibizione, e si udì contemporaneamente una voce infantile ed acuta che diceva: «Alt! Fermati!» Gli uomini di Boca, piuttosto scossi dalla piega in attesa della battaglia, gridarono tutti insieme con voce piena di sgomento: «Nemeshek!» E il biondino, esile e malato, si gettò in quello stesso momento contro il grande e robusto Franco Hack. Lo avvinghiò alla vita con una presa disperata. La febbre ardente che lo divorava e l'esaltava, l'esacerbazione da tanto tempo trattenuta, prestarono a quel povero corpicino la forza di scaraventare a terra e, secondo tutte le regole, il comandante delle camicie rosse. E poi subito gli cadde addosso, svenuto. Allora nell'esercito nemico subentrò lo scompiglio. Fu come se lo avessero decapitato. La caduta di Franco Hack ne aveva compiuto il destino. I ragazzi di Boca seppero approfittare di quella generale confusione. Si presero per mano e, formando una lunga catena, spinsero fuori dal campo l'esercito nemico sbaragliato. Franco Hack si alzò e si guardò attorno. Aveva fiamme al viso per l'ira e gli occhi accesi di lampi. Si scosse la polvere di dosso e vide che era rimasto solo. Il suo esercito si accalcava ormai nei pressi della porticina, mescolato a quello vittorioso dei ragazzi di via Pal. Proprio solo, abbandonato, sconfitto. Nemeshek giaceva per terra, accanto a lui. Quando anche l'ultimo dei rossi fu cacciato fuori dal grund e la porta venne sprangata, l'esercito vittorioso prese a sfogare l'ebbrezza con alti evviva, gli evviva del trionfo. Ed ecco venir Boca, di corsa, dalla segheria. Lo accompagnava lo slovacco, portavano dell'acqua. Tutti allora circondarono il piccolo Nemeshek, sempre supino a terra. Agli evviva trionfali era subentrato il silenzio più assoluto. Franco Hack se ne stava in disparte e guardava cupamente i vincitori. I prigionieri continuavano a battere i pugni contro le pareti della casupola, ma chi badava a loro? Jano, con molte precauzioni, sollevò Nemeshek e lo adagiò sullo spalto della trincea. Poi gli inumidirono gli occhi, la fronte e il viso. Dopo qualche secondo il biondino rinvenne, diede un'occhiata intorno con un sorriso stanco. Tutti tacevano. «Che c'è?» chiese piano, ma i ragazzi erano tanto turbati e commossi che nessuno gli rispose. Lo fissavano come disorientati. «Che c'è?» ripeté, sollevandosi fino a rimanere seduto sul rialzo del terreno. Boca gli si avvicinò. «Stai meglio ora?» gli disse. «Sì». «Non senti nessun dolore?» «No». E sorrise appena, e poi domandò: «Abbiamo vinto?» A questa domanda non solo cessò il mutismo collettivo, ma anzi venne una risposta unanime ed alta: «Abbiamo vinto!» Nessuno faceva più attenzione a Franco Hack, che vicino a una catasta di legname guardava torvo con rancore e anche con tristezza la scena affettuosa familiare dei ragazzi di Via Pal. Bocca spiegò: «Sì, abbiamo vinto, ma poco ci è mancato che proprio verso la fine non sopravvenisse una catastrofe, e se c'è stata risparmiata, il merito è tuo. Se tu non intervenivi in quel certo momento, affrontando e abbattendo Franco Hack, i prigionieri sarebbero stati liberati, e Dio sa quel che allora poteva succedere». Ma Nemecek non pareva soddisfatto. «Non è vero», disse. «Mi dite così per farmi piacere, perché sono malato». E si passò una mano sulla fronte. Il sangue tornava a colorirgli il viso, che si riaccese. Si vedeva che la febbre lo bruciava, lo divorava. «Ora però», riprese Boca, «ti porteremo subito a casa. Hai fatto una sciocchezza venire qui, una grossa imprudenza. Non capisco come i tuoi genitori t'abbiano dato il permesso di uscire».
«Sono venuto senza dire niente a nessuno».
«E come hai fatto?»
«Il babbo era andato da un cliente a provargli un abito, e la mamma si trovava da una vicina per scaldarmi un po' di brodo. Non aveva chiuso la porta per poter sentire se io l'avessi chiamata. Così ero solo. Mi sono messo a sedere sul letto e ho teso l'orecchio. C'era intorno un gran silenzio. Eppure mi pareva di sentire lo stesso qualche cosa: scalpitare di cavalli, squilli di tromba, gridi. Poi ho sentito la voce di Cele che diceva: "Vieni, Nemecek, vieni, perché siamo in pericolo". Invece tu gridavi: "Non ti muovere, Nemecek, non abbiamo bisogno di te perché sei malato". Però, quando si trattava di giocare alle palline o di divertirsi, non mancavi mai, mai. Adesso, invece, che combattiamo e siamo in pericolo, adesso non ti fai vedere.
Mi hai detto questo, Bocca. Io almeno sentivo che mi dicevi così. Allora, di colpo, mi sono levato dal letto, ma ho fatto un tonfo a terra, perché il letto m'aveva indebolito. Però mi sono potuto rialzare con una certa fatica, e ho preso nell'armadio l'abito e anche le scarpe, e mi sono vestito in fretta e furia. Ero già vestito quando mamma è tornata. Appena ho sentito i suoi passi, mi sono rificcato a letto, così com'ero, tirandomi le coperte fino al naso, perché lei non sa vedesse che ero vestito. Lei ha detto: "Sono venuta soltanto per vedere se avevi bisogno di qualche cosa". "No, no", le ho risposto, "non ho bisogno di nulla, mammina, grazie". È uscita di nuovo, e allora io sono scappato. Ma non sono un eroe io, perché non sapevo di trovarmi davanti a un caso risolutivo. Ero venuto per combattere insieme con tutti gli altri. Quando però ho visto Franco Hack, mi sono ricordato che se non avevo potuto essere con voi altri fin dal principio della lotta, la colpa era sua, sua, perché mi aveva fatto buttare nell'acqua del laghetto tanto fredda. Allora, in preda a una rabbia disperata, ho detto fra me: "Avanti, Ernesto, ora o mai più", e a occhi chiusi gli sono saltato addosso. Il biondino aveva fatto quel racconto con tanto fervore che le forze quasi gli mancarono, e ricominciò a tossire. "Non parlare più", gli disse Boca. "Ora ti riporteremo a casa". Con l'aiuto di Jano, i prigionieri furono fatti uscire ad uno dalla casetta. Quelli che avevano ancora delle armi dovettero consegnarle. Poi, in fila indiana, si allontanarono malinconicamente verso la via Maria. Il fumaiolo nero pareva sbuffasse ironici arabeschi di vapore dietro di loro. La sega a vapore mandava fischi che si sarebbero detti di scherno. Anche quella, insomma, stava dalla parte dei vittoriosi. Franco Hack rimase per ultimo. Se ne stava dritto davanti alla solita catasta di legname, con lo sguardo chino a terra. Colnai e Cele gli si accostarono per disarmarlo, ma Boca li fermò, ingiungendo: "Lasciate stare il comandante". Lo avvicinò lui un attimo dopo e gli disse: "Comandante, lei ha combattuto da valoroso". Il capo delle camicie rosse levò sul rivale uno sguardo pieno di mestizia, come per dire: "A che mi servono ormai le tue lodi?". Boca, voltandosi ai suoi, ordinò: "Attenti!". Il brusio cessò di colpo.
Tutti, irrigidendosi, portarono la mano al berretto. Anche Boca, che era davanti a loro, fece il saluto. Nel povero Nemecek si ridestò lo spirito di disciplina del soldato semplice. Si alzò in piedi, a stento, come poteva. Si mise sull'attenti e rese omaggio al valore del comandante sconfitto. Egli salutava colui che era la cagione della sua grave malattia. Dopo aver ricambiato il saluto, Franco Hack s'avviò portando con sé la propria arma. Fu il solo a cui venne concesso questo onore. Le altre armi, le famose lance con la punta argentata e le scure indiane di legno ricoperte di stagnola, giacevano ammucchiate alla rinfusa davanti all'uscio della casetta dello Slovacco. In cima alla fortezza numero 3 sventolava la bandiera riconquistata. Gereb l'aveva tolta a Zebenik nell'infuriare del combattimento. «C'è anche Gereb?» domandò Nemecek, sbarrando gli occhi per lo stupore. «Sì, ci sono», rispose Gereb, facendosi avanti. Il biondino diede a Boca un'occhiata ansiosa e interrogativa. Boca gli spiegò: «È qui, ed ha riscattato la sua colpa. Ora, anzi, gli sarà restituito il grado di tenente». Gereb arrossì. «Grazie», disse, e sottovoce, dopo un momentino, «ma...» Boca lo interruppe. «Che significa questo ma?» Gereb, imbarazzato, aggiunse: «Ecco, non ho diritto di interferire, lo so, perché è cosa che dipende dal generale, ma osservo che Nemecek è ancora soldato semplice». Si fece un gran silenzio. Gereb aveva colto nel giusto. Nella confusione generale, nella euforia straripante, nessuno s'era ricordato di quelli che, pur avendoli salvati più volte, era tuttora e sempre soldato semplice. «Hai ragione, Gereb», disse Boca. «Provvedo subito e promuovo». Nemecek lo interruppe. «Non voglio promozioni, non sono venuto qui per questo». Ma Boca volle mostrarsi severo e, con tono che non ammetteva replica, disse: «Non mi importa di sapere perché sei venuto qui. L'essenziale è ciò che hai fatto dopo essere venuto. Per Ernesto Nemecek c'è la promozione sul campo a capitano».
«Evviva!»
gridarono tutti ad una voce. E tutti fecero il saluto al nuovo capitano, anche i sottotenenti e i tenenti, e persino lo stesso generale, che portò la mano al berretto con un gesto rigidamente militare.
Barbara Van Urin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.